presenti, quindi direi di iniziare. Siamo presi 10 minuti con Porto, ma comunque direi di iniziare la commissione consigliare bilancio affari generali di mercoledì 24 luglio. Vado con l'appello, sono presenti il sottoscritto Ferruccio Alessio, è presente Barzotti Francesca e Rossi Angelica per la maggioranza, è presente Orsini Roberto e Palmieri Mario per l'opposizione, sono presenti dottor Giacomo Minuti, responsabile del servizio amministrativo, dottoressa Sabrina Cupiti, responsabile del servizio contabile, e l'architetto Marta Fioravanti, responsabile del servizio tecnico. Vado al primo punto all'ordine del giorno, riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio da sentenza del TAR Toscana numero 889/224. Lascio la parola a Minuti per l'esposizione.
Sì, buonasera. È un consiglio chiamato a riconoscere il debito derivante da questa sentenza del TAR Toscana. È un atto tecnico senza margine di discrezionalità, si tratta di uno di quei debiti per cui se ne può riconoscere la legittimità. L'importo, l'avete visto, è circa 4.000 euro oneri fiscali inclusi, praticamente è l'onorario del legale che ha curato il ricorso, vicenda originata da un diniego di autorizzazione paesaggistica che è stato impugnato al TAR. Niente da... Se avete altre domande.
Grazie dottor Minuti, diamo spazio agli interventi, se ce ne sono. Palmieri, prego.
Sì, buonasera. Senta, io avrei bisogno di due chiarimenti. Prima di tutto, se è possibile sapere quant'è la capienza dei fondi destinati alle spese legali per il 2023. E poi... ma questo poi lo affronterò anche in Consiglio Comunale, come mai non ci siamo costituiti in giudizio?
Allora, la prima domanda è, vado a memoria, Sabrina mi può correggere, saranno 15.000 euro mi sembra. Boh.
2023 o 24?
24. Ah, 23. Sempre sull'ordine dai 20 ai 15.000, in genere a inizio anno si fa una previsione intorno a questa cifra e poi viene adeguata in corso d'anno se non ci sono contenziosi. Lo stato del contenzioso è abbastanza in ottima salute, nel senso che non abbiamo grosse pendenze giudiziarie, ci sono gli accantonamenti a bilancio per fondo rischi. L'altra domanda è perché non ci siamo costituiti, è una valutazione che si potrebbe rispondere, altrimenti magari bisognava pagare anche le spese del nostro legale oltre a quelle del legale della controparte. È una valutazione che l'amministrazione fa in relazione al tipo di contenzioso, ecco, non esiste un obbligo a costituirsi su tutti i tipi di ricorsi, anche perché comunque l'ente si rimette a quella che è la valutazione della giustizia amministrativa, che in certi casi può anche dare delle utili indicazioni come questa sentenza, anche per affrontare casistiche analoghe in futuro.
Grazie. E tutti gli interventi? Nessuno? Quindi andiamo al punto numero 2, operazione di bilancio di previsione finanziaria 2024-2026.
Io ho citato che si può anticipare.
Ah, ok, facciamo il punto della Marta così. Allora, passiamo prima affrontiamo il punto numero 3, documento unico di programmazione DUP 2024-2026, approvato con deliberazione Consiglio Comunale numero 41 del 29-11-2023. Modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, approvazione. Prego, architetto Fioravanti.
Sì, buonasera. Allora, la modifica riguarda il programma triennale dei lavori pubblici e in particolare prevede l'inserimento nell'annualità 2025 di un progetto nuovo che è il progetto di efficientamento energetico della scuola di Uliveto, perché appunto l'amministrazione vuole partecipare a un bando un bando regionale su un programma regionale FESR 2021-27 che appunto finanzia gli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici. Quindi ai fini della partecipazione al bando è necessario affidare il progetto di fattibilità tecnico-economica nell'anno in corso, perché il bando ha scadenza settembre 2024, e comunque inserire nella programmazione pluriennale, quindi nel 2025, l'intervento che ha un costo superiore a 150.000 euro, per cui è un obbligo di legge l'inserimento nel programma triennale. Un'altra modifica prevista è l'anticipazione al 2024 di un importo necessario ad affidare il progetto di fattibilità tecnico-economica di un progetto, anche questo con finanziamento regionale, relativo al restauro della ex scuola di Vico Pisano. L'intervento era già inserito nella programmazione all'annualità 2025 e nel 2024 era stata prevista una cifra per l'affidamento della progettazione, che viene implementata perché non era sufficiente all'affidamento del progetto.
Grazie, architetto Fioravanti. Diamo spazio agli interventi. Prego, Palmieri.
Sì, grazie. Allora, io avrei bisogno di un chiarimento. Allora, ho capito che questi dobbiamo partecipare a un bando, quindi questi fondi non sono già nostri, cioè dovremmo vincere il bando. Questi 22.000 euro li anticipiamo noi e ci vengono restituiti in caso di vincita, giusto? Ma in caso di perdita rimangono sul nostro conto economico, quello comunale, giusto?
Sì.
Perfetto, grazie mille.
Ok, grazie. Se non ci sono ulteriori interventi, passo al terzo punto dell'ordine del giorno di oggi, e quindi se volete liberarvi, visto che i due punti poi li affronta la dottoressa Copiti. E quindi punto numero 3, variazione di bilancio di previsione finanziaria 2024.
Dicevo una cosa, aggiungo un'informazione. Abbiamo comunque partecipato al procedimento mediante il deposito di relazioni al TAR, attraverso il deposito telematico, anche senza l'assistenza tecnica di un legale. Era per aggiungere un dato. No, non è che c'è stato disinteresse, sì, va bene, ve lo dico. A livello tecnico è stato fatto delle...
Tecnicamente il giudice non potrebbe tenerne conto, perché se uno va in contumacia si può depositare quello che si vuole, ma
nella giustizia amministrativa in genere è più frequente. Ora capisco se fossero altri tipi di procedimenti.
Va bene, grazie,
quindi arrivederci. Quindi vado al terzo punto, variazione di bilancio e previsione finanziaria 2024-2026 in via d'urgenza ex articolo 175,4 decreto legislativo 267/2000. Lascio la parola per esposizione alla dottoressa Copiti.
Buonasera Copiti. Quello che portiamo all'attenzione dei consiglieri è la ratifica di una variazione di bilancio che è stata adottata in via di urgenza con deliberazione della Giunta Comunale numero 47 del 5 luglio 2024, e che entro 60 giorni è necessario ratificare in via consiliare. Le richieste urgenti di variazione sono pervenute sia dall'ufficio tecnico sia dall'ufficio finanziario. Per quanto riguarda l'ufficio finanziario, si è reso necessario perché c'è stato un cambiamento appunto al vertice della struttura della PM, quindi per poter predisporre in tempo utile gli stipendi e quindi con la parte tabellare, salari accessori e quant'altro, di competenza di un titolare di PO della polizia municipale, in caso, ma in generale, era necessario spostare la previsione che nel bilancio iniziale era appostata sul capitolo dell'ex 110, quindi l'ex comandante Sodi, che non è più parte dell'organizzazione, al capitolo del personale di ruolo, e quindi per poter uscire con impegni e mandati come dire correttamente classificati, sia dal punto di vista del bilancio ma anche dal punto di vista della codifica SIOPE, era indispensabile procedere con urgenza alla variazione. Se poi si considera che le nomine sono arrivate per forza di cose soltanto dopo la proclamazione degli eletti, non si poteva far altro che così, perché né si poteva anticipare questa variazione né posticiparla più di tanto, perché dobbiamo comunque consegnare al tesoriere in tempo utile la documentazione, i mandati e quant'altro per l'emissione dei mandati e dei bonifici di riferimento. Questo per quanto riguarda la parte che compete alla sottoscritta. Per quanto riguarda invece la parte in conto capitale, è pervenuta al servizio finanziario la richiesta di applicare con urgenza al bilancio l'importo di 75.000 euro afferenti ad un contributo regionale già incassato, per poter utilizzare prima possibile queste somme a completamento del parco cosiddetto di Uliveto, se non sbaglio, per appunto potervi inserire attrezzature, se non sbaglio ludiche, comunque renderlo fruibile vista la bella stagione, insomma, in tempo utile, o comunque questa è la speranza. Quindi la necessità di acquistare in tempo l'attrezzatura e consentire alla collettività amministrata la fruibilità, insomma, il più possibile completa dell'opera, hanno convinto, insomma, a fare una variazione d'urgenza rispetto a quelle di solitamente di fine mese, per poter quindi ordinare e completare il parco, che immagino, insomma, conosciate. Tuttavia è necessario procedere con la ratifica consiliare, e questo appunto è il provvedimento che intende o intenderebbe approvare e ratificare l'operato della Giunta.
Grazie, dottoressa Cupiti. Diamo spazio agli interventi, se ce ne sono. Nessun tipo di intervento. Bene, quindi vado al quarto punto all'ordine del giorno, articoli 175-193 decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267, variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Lascio la parola al presposizione a dottoressa Cupiti. Prego.
Cupiti, ultimo punto all'ordine del giorno, la salvaguardia e l'assestamento. È già da alcuni anni che la variazione di assestamento generale, che un tempo ormai remoto si approvava nel mese di novembre, è stata anticipata a luglio, nel senso che il regolamento di contabilità armonizzato può prevedere, come per esempio il nostro, ulteriori momenti di salvaguardia degli equilibri, ma per legge almeno una volta all'anno entro il 31 luglio è necessario procedere con la variazione di assestamento generale, dove si fa un controllo generale di tutte le voci di entrata e di spesa, e ed inoltre contestualmente c'è chi lo fa con separato atto, ma è possibile farlo anche con un unico documento, si procede a dichiarare o meno la salvaguardia degli equilibri di bilancio e in caso di esito negativo si propongono le azioni correttive per ripristinare gli equilibri. Si tratta di un'attività abbastanza complessa, specialmente se si considera che le previsioni di bilancio, proprio per rispettare la più stringente tempistica imposta dalla Ragioneria Generale dello Stato col decreto ministeriale del luglio dello scorso anno, se non sbaglio del 25 luglio del 2023, dove se non si impone, si insiste molto sulla necessità di approvare i bilanci entro il 31-12 dell'anno, fermo restando che esiste ancora l'esercizio provvisorio, la gestione provvisoria, ma insomma diciamo che la Ragioneria Generale dello Stato ha mandato un segnale forte e chiaro a tutti i comuni dello Stivale di approvare o di cercare di approvare il bilancio entro la fine dell'esercizio. Questo significa anticipare un po' tutto, quindi anticipare il procedimento di bilancio fin dalle prime richieste agli uffici di previsione, poi correttivi e poi tutti gli step necessari per arrivare alla quadratura e quindi all'approvazione dello schema, al deposito e come sapete, previa rilascio del parere da parte dell'organo di revisione, quindi all'approvazione. Anticipare vuol dire però che le previsioni rischiano di essere un po' vecchie, ecco, rispetto ai tempi in cui si andava ad approvare il bilancio ad esercizio ormai iniziato e quindi se da un lato c'era la seccatura dell'esercizio provvisorio, dall'altro avevamo sicuramente qualche informazione in più sia lato entrata sia lato spesa, quindi mi riferisco per esempio alle spettanze, alla conoscenza della legge di bilancio. Ora, dobbiamo fare i bilanci entro il 31-12, però forse manca un po' quell'anticipo componenti, cioè quella conoscenza degli elementi, per esempio gli importi della spending review piuttosto che contributi, piuttosto che insomma una serie di situazioni che riguardano le macro voci di bilancio come il fondo di solidarietà comunale, quindi ci tocca fare il bilancio un po' più al buio. Ci soccorre in questo il principio di flessibilità del bilancio, nel senso che è possibile comunque apporre al principale strumento di programmazione dell'ente delle variazioni, quindi maggiori entrate, minori entrate, maggiori spese, quindi dei correttivi agli importi appostati per tenere conto di quelli che sono i fabbisogni stimati, le eccedenze stimate proiettate alla fine dell'esercizio. Un'ulteriore salvaguardia, ma che poi diventa anche assestamento, perché nella misura in cui si vanno a controllare gli equilibri molto spesso si tratta anche di rimettere mano agli stanziamenti anche per esigenze che possono essere sopravvenute, lo affronteremo entro il prossimo 30 di novembre. Questo per fare insomma diciamo un cappello iniziale anche per insomma i consiglieri che si trovano per la prima volta alle prese con questo importante adempimento. Si tratta di un anno anche questo molto difficile difficile, ma incomincio a pensare che non ci siano anni facili, perché diciamo dopo l'emergenza Covid è partito il caro utenze ed è stato un vero shock, e non è ancora del tutto rientrato, ecco, questo tipo di emergenza rispetto ai livelli antecedenti all'innesco che in molti rinvengono, per esempio, nella guerra tra la Russia e l'Ucraina, e quindi alla difficoltà di reperire le fonti energetiche dai consueti fornitori ai consueti prezzi. Quindi diciamo che i governi che si sono succeduti, come quello attuale, hanno dovuto trovare altre vie e altre strade per poter approvvigionare e creare anche le opportune riserve. Tutto questo poi ha portato anche a un incremento dell'inflazione, spesso anche con connotati, ahimè, di natura speculativa, perché davvero a volte non si riesce a capire perché certi prezzi siano saliti così tanto, cioè nel senso anche considerando che tutto sommato anche i tassi di interesse stanno progressivamente, anche se molto lentamente, abbassando. È evidente che la fiammata è rapida, il ritorno alla normalità è invece molto molto lento. Ci è dispiaciuto anche come ragionieri assistere al ritorno però ovviamente questo ha un impatto sul sistema generale che poi porta a queste situazioni, cioè abbiamo assistito al ritorno della cosiddetta spending review, anche se bisogna ammettere che il governo ha cercato di recuperare in corsa i tagli annunciati con un contributo specifico che per il 2024 è pari al 17,06 del taglio, e che è costituito da un fondo a sua volta alimentato dai fondi Covid che le amministrazioni devono restituire nella misura in cui non sono riusciti a certificare la spesa. Quindi diciamo che quelle somme, come dire, tolte dal comparto, in una qualche misura sono state ributtate nel comparto per cercare di calmierare almeno in parte l'impatto della cosiddetta spending review. L'importo, per darvi un'idea, che comunque deve essere tutto contabilizzato al lordo, è: allora, la spending review per il 2024 senza il contributo sarebbe stata di 41.903 e 41.937 per il 25, 28.843 per il 26, anche se il 26 incomincia a essere un anno un po' lontano per pensare che la cifra possa essere definitiva. È possibile che qualcosa ancora si muova. Lato contributi statali, abbiamo inserito nella manovra 7.150 euro per l'anno 24, 7.156 per l'anno 25 e 7.875 per l'anno 26. Quindi alla fine, nettizzato del contributo, l'impatto come spending review sul nostro bilancio è di 34.753 per l'anno corrente. Analogo è l'importo ad oggi, salvo poi novità della legge di bilancio 25 sull'anno N più 1 della programmazione, mentre è decisamente più basso per l'anno 26, e speriamo che rimanga così. Quindi questo per quanto riguarda la cosiddetta spending review, che insomma ha occupato le pagine della finanza locale degli ultimi mesi e che ora ha trovato, io penso almeno per questo anno, una definitiva sistemazione, e di questa è necessario tener conto nella manovra, perché poi dovremo fare tutta una serie di regolazioni contabili tra noi e lo Stato. Per quanto riguarda le certificazioni Covid, la nostra situazione si è chiusa abbastanza bene, nel senso che il cosiddetto fondone è stato tutto speso e certificato, non dobbiamo restituire nulla, mentre dobbiamo restituire un importo complessivo di 3.618 euro per ristori specifici, pensate a sanificazione seggi elettorali, piuttosto che altre situazioni legate a, per esempio, se non sbaglio, il finanziamento degli asili in quel dei campi solari, che anche quelli rientravano comunque in un concetto Covid. Quindi abbiamo speso, ma non tutto, è rimasto qualcosa sul piatto e lo dobbiamo restituire in quote costanti, questa è la prima di quattro, 904,50. Non è possibile restituire tutto insieme, quindi ogni anno faremo appunto questo bonifico, questo trasferimento per restituzione risorse allo Stato. Comunque le avevamo già vincolate, quindi la fonte di finanziamento delle restituzioni Covid sono gli stessi trasferimenti statali percepiti e non spesi, e quindi ogni anno andremo a prendere un pezzo di avanzo vincolato e lo applicheremo alla parte spesa. Però insomma la cifra è abbastanza bassa, direi, perché se pensiamo che il fondone da solo superava i 500.000 euro e i ristori specifici oltre 300.000 euro, diciamo che abbiamo speso quasi tutto come è giusto, per sostenere la comunità durante il periodo dell'emergenza sanitaria. E questo lo trovate appunto nei capitoli che ho esposto in un foglio di Excel colorato, dove potete trovare insomma tutte le cifre e le corrispondenti fonti di finanziamento, perché in effetti i prospetti ufficiali a volte non sono troppo chiari o facilmente intellegibili. Detto questo, abbiamo chiesto agli uffici che necessitavano di maggiori risorse di provvedere in via principale, cercando di cercando storni all'interno dei propri PEG. Quindi una parte del maggior fabbisogno, sia di parte corrente sia di parte capitale, è finanziato con storni di spesa, e mi riferisco ad una cifra che per il 2024 ammonta a 330.394,48, sia in parte entrata che in parte spesa. Un'altra parte della manovra invece riguarda la rimodulazione delle spese di finanziamento, cioè laddove l'entrata in conto capitale si registra andare magari più a rilento rispetto alle aspettative, avendo approvato il rendiconto della gestione e registrando un avanzo di amministrazione distinto in avanzo vincolato, in avanzo destinato, in avanzo accantonato e libero, rispettando quindi le destinazioni di origine, abbiamo sostituito alcune fonti di finanziamento per imprimere maggiore forza alla spesa, perché altrimenti faccio per dire, se gli oneri arrivano in fondo all'anno si rischia di non riuscire come dire, a spenderli in tempo, perché comunque c'è un disallineamento tra il momento in cui come dire, arriva il flusso di entrata e il momento in cui invece è necessario attivare la spesa. Un'altra parte di questa manovra riguarda le maggiori entrate di parte correnti, che sono applicate quasi completamente, insomma, a spese a specifica destinazione, come per esempio la Tari o come certi contributi regionali. Mi riferisco per esempio a un cosiddetto progetto, ora non abbiamo più il collega Minuti, progetto Cosimo de' Medici, insomma, diciamo che si verificano maggiori entrate di parte correnti e queste contribuiscono al finanziamento del maggior importo. Altre voci più particolari legate al periodo elettorale che abbiamo appena vissuto si riferiscono all'erogazione del trattamento di fine mandato per il sindaco uscente, e che è finanziato per legge con accantonamenti che vengono appunto che vanno a confluire nell'allegato A1 del risultato di amministrazione, diciamo del rendiconto della gestione per quanto riguarda gli arretrati, e invece per la parte corrente si attinge alla missione 20, dove è appostata una voce ad hoc. Questo mese poi abbiamo avuto anche la sottoscrizione del contratto dei dirigenti e dei segretari comunali, e quindi qualcosa di analogo è capitato anche per poter predisporre appunto l'erogazione degli emolumenti e pagare gli oneri riflessi e l'IRAP riferiti ai segretari che hanno prestato servizio presso l'ente nel triennio considerato. Quindi anche qui avremo utilizzo di avanzo accantonato per la parte pregressa e utilizzo della missione 20, capitolo rinnovi contrattuali, per la parte invece riferita all'annualità. Queste somme vengono poi ripartite nelle voci di spesa corrente afferenti appunto gli emolumenti, gli oneri e l'IRAP, e solo in conseguenza di questa variazione sarà poi possibile impegnare e procedere al pagamento. Questa è un po' la sintesi, ecco, di questa manovra. Non si registrano, fatto salvo il debito fuori bilancio di cui ha già fatto menzione il collega Minuti, ma al netto di questo debito fuori bilancio, il cui riconoscimento viene appunto portato in consiglio comunale con precedenza all'assestamento generale e alla salvaguardia, non si registrano ulteriori debiti fuori bilancio di conoscenza alla data di verifica della struttura, come risulta dalle attestazioni che sono appunto state allegate alla proposta. A questo punto lascerei spazio ai consiglieri per le domande.
Grazie, dottoressa Copiti. Spazio agli interventi. Prego, consigliere Palmieri.
Sì, grazie, dottoressa. Molto chiara, però a me mi è saltato all'occhio una somma, però spero di aver capito male io. Nelle entrate in conto capitale io ho proventi derivanti da permessi di costruire da denunce di inizio attività. Questa somma è in meno, questi 450.000 euro. Quindi era stata preventivata un'entrata di 450.000 euro che poi non è avvenuta. quindi di conseguenza non è, a parte tu ho visto ci sono stati dei rifinanziamenti, degli equilibri, questa somma però ho visto è stata levata soprattutto dalla manutenzione delle strade che sono 100.000 euro e dall'abbattimento delle barriere architettoniche, perché ho visto che è l'unica che non sono state riequilibrate, giusto? Grazie.
Le rispondo subito. Quello che appunto stavo dicendo dianzi era la rimodulazione delle fonti di finanziamento. A parte vi segnalo anche un errore che ho fatto io tra l'altro e quindi che devo correggere. Lato entrate vedrete 70.000 euro, non so se vede consigliere, il 608.6, il 608.7 prima pagina. Ecco, semplicemente quando ho inserito i dati in bilancio ho inserito l'entrata al 608.6 invece che al 608.7, quindi ho sbagliato l'articolo, quindi questa è la correzione di un errore proprio materiale nella predisposizione del bilancio, di cui mi sono accorta quando poi è arrivata l'entrata e non era prevista al capitolo giusto e quindi procedo con la correzione. Al netto di questo, poiché l'andamento delle entrate derivanti da permessi a costruire non è quello sperato, per portare avanti il programma delle opere senza tagli, e ora mi spiego meglio, abbiamo utilizzato altre fonti di finanziamento, in primis come può vedere l'avanzo libero è utilizzato per 1.329.000. Prima pagina, totale entrata in conto capitale, prima pagina,
sì,
quella
sì,
quella colorata l'ha visto? Cioè diciamo che da una parte ci sono gli impieghi e dall'altra ci sono le fonti. Comunque può vedere che appunto questa manovra sostituisce quella fonte di finanziamento con l'avanzo libero. C'è da dire però questo, che i proventi derivanti da permessi a costruire sono entrate che hanno una destinazione vincolata e il 10% di queste entrate è destinato per legge all'abbattimento di barriere architettoniche. Quindi, avendo ridotto l'importo, perché l'andamento non è quello sperato, troverà che il 10% di questa entrata viene ridotta lato spesa, perché appunto il 10% totale degli oneri era destinato alla spesa per abbattimento barriere architettoniche. Quindi è un collegamento all'entrata, cioè se avessi aumentato l'importo degli oneri perché magari, non so, era partita una lottizzazione o qualcosa, che avrei dovuto aumentare questo capitolo. Questo capitolo, se non viene speso, se viene realizzata l'entrata e non viene speso un fondo all'anno, confluisce nell'avanzo vincolato, nel senso che non può che essere speso per questa finalità, che è interventi collegati al PEBA, quindi al piano di abbattimento delle barriere architettoniche. Però se l'entrata non c'è, cade anche quel tipo di vincolo. Altre fonti di finanziamento che sono state utilizzate in sostituzione ma anche in potenziamento, perché poi alla fine alcune spese sono state finanziate anche in misura maggiorata rispetto a quello che era il bilancio iniziale, le può trovare nei contributi regionali, che forse arriveranno e forse no, però ancora non si sono realizzati, cioè i 125.000 sì, nel senso sono in parte realizzati o comunque sono imminenti, per 100.000 già incassati. I 171.000 invece, quelle dei contributi regionali per spesa di investimento in materia di impiantistica e spazi sportivi 2024, cioè è una previsione, quindi no, non so se poi effettivamente si potranno realizzare. Quello che è certo è che se non si realizzano, poi o si trova un'altra fonte di finanziamento o la spesa non si può fare, quindi questo è. Poi altri 20.000 sono utilizzati sempre di avanzo libero per sostenere la struttura, l'architettura informatica del nostro comune, cioè per 20.000 euro sono destinati quindi ad essere utilizzati per sostituire PC, acquistare gruppi di continuità o comunque per questo tipo di spesa. Poi, come vede, c'è anche avanzo destinato ad investimenti. Perché è nell'avanzo destinato a investimenti? Perché appunto si tratta di entrate che possono essere utilizzate solo per investimenti, ma non per legge, per il tipo di natura, cioè sono entrate proprie dell'ente, tipo PEP, tipo alienazioni, oppure anche vendite mobiliari, però come dire, sono state incassate in esercizi precedenti, non sono state utilizzate e in questa occasione una parte di esse viene programmata e viene utilizzata per la Via Crucis. Questi 92 sono 62 di Via Crucis e 30.000 di spazi a verde. Invece l'avanzo accantonato, come le dicevo, è legato alla spesa corrente perché riguarda il TFM del sindaco uscente, arretrati, e i rinnovi contrattuali legati al contratto del segretario, perché non abbiamo la dirigenza, per un totale di 27.800, e quelli vanno a spesa corrente. La penultima colonna, prima del totale, sempre parte fonti, avanzo vincolato, sono 900 euro, è un contributo regionale dell'AEB che andrà a finire ai colleghi, ora non faccio nome, ma insomma quelli che seguono l'AEB, tanto li conoscete, perché appunto la regione ha ritenuto di dover potenziare lo straordinario dei soggetti che seguono questo tipo di attività, mentre per 904,50 è la prima delle quattro rate. Non potevo restituirle tutte, se no le assicuro che l'avrei fatto, perché è un po' noioso, per quanto riguarda i ristori specifici Covid per la parte non utilizzata. Quindi 904,50 per 5 sono i 3.618 che le dicevo dianzi. Infine abbiamo 100.000 euro di avanzo vincolato che sono rappresentati da oneri di urbanizzazione non PEBA, cioè diciamo vincolati all'urbanizzazione primaria e secondaria, ma non quelli vincolati PEBA, che possono essere utilizzati per i cimiteri, per il verde, per le scuole, diciamo per le attività cosiddette di urbanizzazione primaria e secondaria, perché dalla legge di bilancio del 2018, sì, mi sembra da quella, non sono più liberi, ma sono vincolati a questa tipologia di spesa, e quindi hanno rappresentato, siccome li abbiamo incassati e non ancora spese, una fonte di finanziamento sostitutiva rispetto agli oneri di urbanizzazione, diciamo freschi, dell'anno, che non sono pervenuti. Sì, è andata così.
Grazie.
Prego.
Grazie, dottoressa Cupiti. Sono ancora spazi a interventi, se no, essendo l'ultimo punto all'ordine del giorno, direi di chiudere. A posto così. Ringrazio tutti, auguro buona serata a tutti e al prossimo appuntamento. Grazie.